Buongiorno a tutti, è un privilegio essere di nuovo qui con voi oggi e insieme anche con mia moglie e anche una coppia di nostri amici dalla nostra chiesa di appartenenza, Chiesa Nuova Speranza di Casalecchio di Reno, che anche fa parte dell'UCBC come voi. Stamattina vorrei iniziare definendo la parola intimità. Intimità significa il più profondo, contatto, familiarità molto vicina, un'amicizia calorosa, quello che dà un senso di calore informale, di natura molto personale o privata. Una delle più grandi verità nella Bibbia è che Dio ci ha creati e desidera che noi lo sperimentiamo in una maniera personale. Però, per molti di noi, se dovessimo descrivere la nostra relazione con il Signore usando una parola, probabilmente la parola intimo sarebbe l'ultima parola che useremmo. Forse useremmo parole come ubbidienza, servizio, adorazione o paura, ma non la parola intimo. Tutti questi termini che ho menzionato sono buoni e dovrebbero essere caratteristiche che definiscono il nostro rapporto con Dio, ma nessuna dovrebbe essere usata come la definizione principale. Quando questi termini vengono usati per descrivere il nostro rapporto con Dio invece che la parola intimità, allora la relazione con Lui si scombina. La ragione principale perché le vite di così tanti cristiani è fuori controllo è per questa confusione rispetto al comprendere qual è lo scopo di Dio per le nostre vite. Noi siamo stati creati per avere una relazione intima con Dio. Non siamo stati creati per servire, ma per amare. Lo sperimentare di Dio dipende però dalla nostra intimità con Lui. Tutto quello che noi facciamo per Dio dovrebbe essere messo in secondo piano. Dio non ha mai voluto che noi ci realizziamo nel fare, piuttosto che nell'essere. Il nostro fare è solo un'espressione del nostro essere. Ma la cosa più difficile da imparare è che Dio brama e desidera intimità con noi, Suoi figli. I credenti tendono a non avere difficoltà a credere nella creazione, nell'apertura delle acque del Mar Rosso, nella risurrezione dei morti, o anche che un asino ha parlato. Ma tendiamo ad essere riluttanti nel credere che Dio desidera intimità con noi. Ma questa verità è la più grande e profonda di tutte le scritture. Ogni dottrina e verità nella Bibbia si basa ed è costruita su questo mistero fondamentale. Dall'inizio alla fine la Bibbia parla del desiderio di Dio di avere intimità con la sua creazione. Veramente non è un mistero. A livello superficiale è una delle verità più semplici e chiare nella Bibbia. E tristemente la maggior parte di noi rimane proprio lì, a livello superficiale. Nessuno di noi credenti negherebbe la semplice verità che abbiamo imparato quando ci siamo convertiti, e cioè che Dio ci ama. Ma la triste verità è che la maggior parte di noi dimentica ciò pochi mesi dopo la conversione. Non ci immergiamo mai sotto la superficie di questa grande verità fondamentale. Non ci tuffiamo nel mistero di scoprire perché Dio ci ama. Questa è la più grande verità che Dio desidera rivelarci, perché più profondamente ti immergi e più di se stesso Lui ti potrà rivelare. E più tieni lo sguardo su Dio, e più sarà grande il tuo amore per Lui. E di conseguenza darai anche maggiore gloria a Lui. Ed è per questa ragione che Lui desidera intimità coi Suoi figli, affinché Dio possa essere glorificato in ed attraverso di noi. In tutta la Bibbia vediamo che Dio prende l'iniziativa per coltivare una relazione d'amore con noi. Il suo desiderio è sempre stato di mostrare più di se stesso e di darci una conoscenza più grande di se stesso, affinché noi possiamo amarlo di più. Ma io vorrei andare a leggere un passo particolare con voi stamattina, e quindi vi chiedo di aprire le vostre Bibbie nel Vangelo di Giovanni, capitolo 11, in cui noi vediamo che Dio prende l'iniziativa nel darci più di se stesso. Quindi leggerò adesso da Giovanni, capitolo 11, e leggerò fino al versetto 46. Quindi Vangelo di Giovanni 11, iniziando dal versetto 1. C'era un ammalato, un certo Lazzaro di Betania, del villaggio di Maria e di Marta, sua sorella. Maria era quella che unse il Signore di olio profumato e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Lazzaro, suo fratello, era malato. Le sorelle dunque mandarono a dire a Gesù: Signore, ecco colui che tu ami è malato. Gesù, dito ciò, disse: questa malattia non è per la morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato. Or Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Come ebbe udito che egli era malato, si trattenne ancora 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: torniamo in Giudea. I discepoli gli dissero: Rabbì, proprio adesso i giudei cercavano di lapidarti e tu vuoi tornare là? Gesù rispose: non vi sono 12 ore nel giorno? Se uno cammina di giorno, non inciampa, perché vede la luce di questo mondo. Ma se uno cammina di notte, inciampa, perché la luce non è in lui. Così parlò, poi disse loro: il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma vado a svegliarlo. Perciò i discepoli gli dissero: Signore, se egli dorme, sarà salvo. Or Gesù aveva parlato della morte di lui, ma essi pensarono che avesse parlato del dormire del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto, e per voi mi rallegro di non essere stato là, affinché crediate. Ma ora andiamo da lui. Allora Tommaso, detto Didimo, disse ai condiscepoli: andiamo anche noi per morire con lui. Gesù dunque, arrivato, trovò che Lazzaro era già da 4 giorni nel sepolcro. Or Betania distava da Gerusalemme circa 15 stadi, e molti giudei erano andati da Marta e Maria per consolarle del loro fratello. Come Marta ebbe udito che Gesù veniva, gli andò incontro, ma Maria stava seduta in casa. Marta dunque disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. Gesù le disse: tuo fratello risusciterà. Marta gli disse: lo so che risusciterà nella risurrezione nell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Ella gli disse: sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, che doveva venire nel mondo. Detto questo, se ne andò e chiamò di nascosto Maria, sua sorella, dicendole: il Maestro è qui e ti chiama. Ed ella, udito questo, si alzò in fretta e andò da lui. Or Gesù non era ancora entrato nel villaggio, ma era sempre nel luogo dove Marta lo aveva incontrato. Perciò i giudei che erano in casa con lei e la consolavano, vedendo che Maria si era alzata in fretta ed era uscita, la seguirono, supponendo che si recasse al sepolcro a piangere. Appena Maria fu giunta dove era Gesù e lo ebbe visto, gli si gettò ai piedi, dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. quando Gesù la vide piangere e vide piangere anche i giudei che erano venuti con lei, fremette nello spirito, si turbò e disse: dove l'avete deposto? Essi gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù pianse. Perciò i giudei dicevano: guarda come lo amava. Ma alcuni di loro dicevano: non poteva lui che ha aperto gli occhi al cielo far sì che questi non morisse? Gesù dunque, fremendo di nuovo in se stesso, andò al sepolcro. Era una grotta e una pietra era posta all'apertura. Gesù disse: togliete la pietra. Marta, la sorella del morto, gli disse: Signore, egli puzza già, perché siamo al quarto giorno. Gesù le disse: non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò ad alta voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì con i piedi e le mani avvolti da fasce e il viso coperto da un sudario. Gesù disse loro: scioglietelo e lasciatelo andare. Perciò molti dei giudei che erano venuti da Maria e che avevano visto ciò che egli aveva fatto, credettero in lui. Ma alcuni di loro andarono dai farisei e raccontarono loro quello che Gesù aveva fatto. Attraverso le vite di Maria, di Marta e di Lazzaro, ora andremo a vedere tre ritratti di intimità. Andremo a vedere, prima di tutto, nell'esempio di Maria, come nasce l'intimità. E vediamo nei primi sei versetti di Giovanni 11 che l'intimità nasce nel silenzio. Vediamo una scena strana qui. C'è malattia, ma non c'è Gesù. C'è la morte, ma non c'è Gesù. C'è il funerale, ma non c'è Gesù. Ma appena Lazzaro muore, Gesù decide di farsi vedere. Perché questo ritardo? Perché questo silenzio? Per la loro familiarità con lui. Loro sapevano che Gesù poteva guarire e loro sapevano che se lui fosse stato lì avrebbe guarito Lazzaro. Ed è per questa ragione che lui non è andato. Loro avrebbero ricevuto una risposta alla loro preghiera, ma avrebbero perso una più grande rivelazione di chi è Gesù. Il ritardo di Gesù non era un rigetto, ma un'opportunità di rivelare di più di se stesso ai suoi amici. Un'opportunità per loro di diventare più intimi con lui. La più grande tentazione per noi è di usare Dio piuttosto che amarlo, o seguirlo per quello che lui fa per noi piuttosto che per quello che lui è. Per esempio, quando Gesù ha detto ai molti seguaci in Giovanni capitolo 6 che se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi, molti di loro lo hanno abbandonato perché il suo insegnamento era troppo duro. La verità è che loro lo stavano seguendo perché lui gli aveva appena dato da mangiare e da loro piaceva e ne volevano di più. Ma Gesù voleva essere di più che il loro ristorante gratuito. Lui voleva dargli di più che un pasto. Lui voleva fargli sapere che le loro aspettative erano troppo basse. Lui voleva far di più che solo fornire sostenimento per la loro vita fisica. Lui voleva essere la loro fonte di vita eterna. L'insegnamento un po' crudo di Gesù aveva lo scopo di scuoterli affinché guardassero sotto la superficie del pasto miracoloso e coglierne il vero significato. Loro volevano scambiare il pane dei cieli per solo semplice pane. Se loro fossero rimaste abbastanza a lungo, avrebbero imparato che Gesù ha usato questo insegnamento duro per scoraggiare tutti quelli che avevano secondi fini nell'avvicinarsi a Lui. Questo è ciò che vediamo esattamente con Maria, Marta e Lazzaro. Gesù li mette alla prova per far capire loro i veri motivi per cui volevano che Lui venisse lì. Loro volevano che il loro fratello fosse guarito, ma Gesù voleva mostrargli che Lui era molto di più che un operatore di miracoli. Se il tuo desiderio è di essere più intimo col Signore, il primo segno che ha sentito la tua preghiera è che risponde con silenzio. Quel silenzio è il suo segno che Lui ti sta portando a comprenderlo più profondamente. Lui vuole fare di più che risponderti solo alla tua preghiera e vedrai, il suo silenzio sarà contagioso, ti invaderà. E vediamo poi questo nel prossimo esempio in cui nasce l'intimità, e cioè nel riposo che vediamo nei versetti da 17 a 20. Qui vediamo la differenza tra Maria e Marta. Marta è una persona indaffarata, ma Maria torna al posto in cui ha ascoltato il Signore l'ultima volta, cioè seduta ai suoi piedi. Maria aveva imparato a riposare in Dio, perché lei si era seduta ai suoi piedi e lo aveva ascoltato. Il suo saper riposare nel Signore era un effetto dell'intimità che aveva sperimentato con Gesù. Forse non capiva perché Gesù non fosse venuto, ma ricordava quello che le aveva detto prima e quindi si è riposata consapevole di ciò. Lei aveva imparato a riposare quando Lui era vicino a lei. E il risultato è che lei sapeva ora riposare quando Lui era apparentemente lontano. Per molti di noi questa è la cosa più difficile da fare, solo riposare, perché pensiamo che se siamo occupati, allora Dio è in azione. Spesso pensiamo, se noi siamo in movimento, allora anche Lui è in movimento. E tante volte crediamo quella cosa che dice Dio aiuta quelli che aiutano se stessi. O pensiamo così, oppure tante volte pensiamo che Dio ha bisogno di un po' d'aiuto per smuovere le cose. Invece no, l'intimità richiede di riposare in Lui. E riposare viene dalla prossima cosa che andiamo a vedere, e cioè nell'arresa. E questo lo vediamo nei versetti 28 a 32. Il sapersi riposare di Maria veniva da un cuore che si era arreso al Signore. La sua arresa veniva da una passione che aveva per Gesù. Gesù aveva catturato il cuore di Maria e lei era consumata dal suo amore per lei. Lei riconosce i suoi sentimenti, lei cade ai suoi piedi, e la troviamo lì ogni volta che leggiamo di lei. Ed apre il suo cuore a Lui davanti a tutti. Un cuore arreso significa essere trasparenti davanti al Signore. Lei non nasconde le sue emozioni, lei piange. Lei confessa la sua debolezza. E Gesù reagisce piangendo con lei. Quella è intimità. E questo potrebbe essere la ragione per cui alcuni di noi temiamo l'intimità. Noi veramente non abbiamo nessun desiderio di mettere tutto alla luce davanti al Signore. È troppo doloroso. Noi non vogliamo lasciarlo scavare troppo profondamente nelle nostre vite, perché Lui potrebbe far venire a galla delle cose che sono troppo dolorose per noi da gestire. Ed oltre a questo, le emozioni ed i sentimenti non hanno a che fare col cristianesimo, giusto? Noi non dobbiamo ascoltare i nostri sentimenti perché essi sono soggettivi. Non mostrare emozioni nella presenza del Signore non è un segno di maturità spirituale o teologia corretta. Invece potrebbe essere un segno di durezza e mancanza di arresa. In questo passo delle Scritture vediamo che Gesù ha pianto. Se tu hai perso la capacità di piangere nella presenza del Signore, allora ci potrebbe essere qualcosa che non va. Però allo stesso tempo non è questo che mostra se siamo stati nella presenza del Signore o no. Ora andiamo a vedere Marta. Abbiamo visto Maria, l'esempio di Maria in cui vediamo come nasce l'intimità. Ora andiamo a vedere come l'intimità è bloccata nell'esempio di Marta. E lo vediamo prima di tutto nella delusione, nei versetti 20 a 22. Gesù non ha fatto quello che Marta si aspettava. E adesso lei è arrabbiata con lui. Lei non aspetta neanche che arrivi in casa, ma lo va ad incontrare. Nel versetto 21 vediamo che lei dichiara quello che sentiva nel suo cuore. Quello che sta veramente dicendo qui è: perché non sei partito quando hai ricevuto il nostro messaggio? Ed ora sei arrivato ed è troppo tardi. La delusione di Marta l'ha collocata tra il rimprovero e la fede. Lei è delusa con Gesù perché è in ritardo, ma la sua fede gli permette di fare ammenda per il suo errore. La sua affermazione era uguale a quella di Maria, ma ciò che ha detto Maria era da un cuore che era in intimità ed in arresa al Signore. Non c'è niente di sbagliato nell'esprimere i propri sentimenti al Signore, perché questo fa parte dell'intimità che noi abbiamo con Lui. Ma Marta non ha parlato da un cuore intimo col Signore, ma dalla delusione. L'affermazione di Maria era una dichiarazione di fede di quello che Gesù avrebbe potuto fare se lui fosse stato lì. Mentre quella di Marta era un rimprovero per quello che lui non ha fatto, perché non era stato lì. È difficile essere intimi con qualcuno che pensi ti abbia deluso, oppure quando loro non rispondono alle tue aspettative di quello che dovrebbero essere o fare. E spesso purtroppo i matrimoni falliscono proprio per questa ragione. E la delusione di Marta nel Signore ci porta poi alla prossima cosa che blocca l'intimità. E questa è l'incredulità che vediamo nei versetti da 23 a 27. Io penso che sia interessante vedere come Gesù risponde a Marta. Abbiamo visto che lei ha detto la stessa cosa che ha detto Maria, ma loro hanno ricevuto risposte diverse da Gesù. Marta ha ricevuto insegnamento teologico e Maria ha ricevuto compassione. Ed è in questa verità teologica che viene esposta l'incredulità di Marta. Io non penso che l'incredulità di Marta era riguardo personalmente Gesù e neanche nel suo potere di guarigione. Il suo problema con l'incredulità non aveva a che fare con una teologia sbagliata, ma con una lacuna di intimità. L'affermazione di Gesù nel versetto 25 è una delle più grandi dichiarazioni nella Bibbia riguardo chi lui è. Ma Marta, come noi, non afferra il significato di quello che dichiara. Lui dice: io sono la risurrezione, non sarò la risurrezione. Noi releghiamo Gesù ad un evento storico. Gesù invece sta dicendo: io sono la resurrezione a qualsiasi cosa che è morta nella tua vita, in questo momento, ora. Forse noi crediamo in Gesù o anche nella sua potenza di compiere i miracoli, ma noi mostriamo incredulità quando non permettiamo che questa verità impatti le nostre vite giornaliere nel presente. Gesù ci ha appena spiegato lo scopo per cui lui ha tardato nel fare il miracolo. E Marta sta sperimentando quello scopo in quel momento. Lui le sta rivelando di più di chi lui è. Lui le sta aprendo la porta affinché lei possa avere più intimità con lui, ma la sua incredulità le blocca la strada. Gesù le fa una domanda molto diretta: tu credi questo? La sua risposta nel versetto 27 sembra apparentemente giusta, ma è solo un'affermazione teologica. La risposta di Marta è quella che molti cristiani danno. Viene da una familiarità con le scritture, ma non da una conoscenza intima. Poi dalla prossima azione che Maria compie, dimostra quello che crede solo con la mente, e cioè la disputa. Questo lo vediamo nei versetti da 38 a 40. Marta contraddice la cosa che ha appena dichiarato di credere. Gesù dice: io sono la resurrezione, tu credi questo? Marta le risponde di sì. Allora Marta, perché non vuoi credere a quello che Gesù ha appena detto? Gesù ha appena aperto la strada per una conoscenza maggiore di chi lui è, e lei sta bloccando quell'intimità, contestando le sue azioni. Perché? Perché contestare? Io penso che Marta non desiderava veramente l'intimità che Gesù le stava offrendo. Più conoscenza si ha di Gesù, più intimità si ha col Signore e più la nostra vita viene sconvolta. È più facile predicare la verità o dire amen ad una verità o credere ad una verità che vivere una verità. Avere più intimità col Signore significa varcare una soglia che porta ad una vita che non sarà più prevedibile o di sicuro non più comoda. La vita che tu hai vissuto sotto la tua supervisione e guida viene scartata e invece prende le redini Gesù. E se siamo sinceri, a molti di noi piace vivere la nostra vita in un modo prevedibile e comodo. Non ci piace essere sconvolti. Ed è questo quello che sta succedendo con Marta. Signore, confortami nel mio lutto, ma non disturbare la mia vita. Anche molti di noi abbiamo lo stesso atteggiamento di Marta. A volte viviamo nella zona di conforto della miseria. Ci piace persino sentire messaggi che ci fanno sentire male ed insignificanti, perché ci sentiamo colpiti proprio lì nella zona di comfort, di comodo. Ma il problema con questa linea di pensiero e che non si allinea con quello che Dio pensa di noi. Lo Spirito Santo non è stato mandato per martellarci riguardo i nostri fallimenti. Lui ci consola, non ci condanna. Lui è il nostro aiutante. Ma quando noi contestiamo il Signore, prendendo controllo della situazione, noi rinunciamo a quell'intimità con Lui. Ed ora andiamo a vedere il nostro terzo personaggio, Lazzaro. E qui vediamo cosa genera l'intimità. Prima di tutto vediamo che la vita genera intimità, nei versetti 38 a 43. Sembra strano parlare di intimità usando un uomo morto per illustrare l'insegnamento. Ma Lazzaro dovette morire prima che potesse sperimentare l'intimità nel modo in cui Gesù la voleva con lui. Prima che Paolo potesse dire che Cristo viveva in lui, doveva dire che era stato crocifisso con lui. Ed è quello il significato per noi, che Gesù è la resurrezione. Vuol dire che lui dispensa la vita ovunque la vita manca. Ed è per questo che intimità con Lui è così vitale. Lui ha un interesse personale nelle nostre circostanze inanimate. Noi possiamo portargli qualsiasi cosa morta e senza vita e Lui la può far risorgere. Il tuo matrimonio, la tua vita spirituale e i tuoi rapporti con gli altri. E poi vediamo la libertà. Che l'intimità genera la libertà, in versetto 44. Lazzaro è ancora nei suoi vestiti da tomba. Gesù gli ha dato la vita, ed ora lo libererà. L'intimità ci libera dai legami e dalla schiavitù. I legami di paura, di vergogna, di peccato, di religione, qualsiasi cosa che ci tiene schiavo. Perché? Perché i legami ti tengono lontano dall'intimità. E poi c'è l'amore. Gesù va da Lazzaro. Avvicinatevi a me ed io mi avvicinerò a voi. Una delle frasi di Gesù più usata male è: se tu mi ami, tu mi ubbidirai. Noi lo usiamo per far sentire gli altri e anche noi stessi in colpa, per portarli verso l'ubbidienza. Ma Gesù non aveva intenzione di farli sentire in colpa quando ha fatto questa affermazione. Lui stava solo affermando un dato di fatto. Stava dicendo che la tua obbedienza a Lui sarebbe derivata dal tuo amore per Lui. In altre parole, Gesù stava insegnando che la priorità nel rapporto con Lui è di amarlo. E quando tu lo ami, lo ubbidirai. Noi invece, spesso, abbiamo stravolto tutto. Perché in genere mettiamo le cose così. Noi preghiamo, leggiamo la nostra Bibbia, diamo la decima e serviamo affinché possiamo avere una relazione con Dio. Ma Gesù dice che non devi fare queste cose per avere una relazione con Lui. Invece tu fai queste cose perché hai una relazione con Lui. Noi bypassiamo la conoscenza ed andiamo direttamente al fare. Ed è per questo che molti di noi lottano con essere obbedienti. Ed è per quello che molti di noi arrivano alla conclusione che non amiamo abbastanza Gesù. La ragione è perché non conosciamo veramente colui che stiamo cercando così tanto di ubbidire. Ed è per questo che Gesù mette la relazione con Lui in quest'ordine, partendo da: se tu mi ami, cioè se tu prendi il tempo di cercare l'intimità con me, tu mi ubbidirai. E questo accadrà perché l'ubbidienza sarà un'espressione della tua conoscenza del Signore, del tuo amore per il Signore. Noi invece tendiamo a fare tutto il contrario, mettendo l'ubbidienza davanti all'amore. Ed il risultato è che molti trascorrono le loro vite cristiane in un modo miserabile, perché cercano di accontentare qualcuno che non conoscono, o peggio ancora, mollano tutto. Io posso dirvi come esperienza personale che io per tanti anni conoscevo Dio a livello di testa. Come dico spesso, sono cresciuto a pane e Bibbia, in una famiglia missionaria. Sono laureato in università biblica, conoscevo tutte le risposte. Ma è stato solo 7 anni fa, appena un po' prima, che ho lasciato la dipendenza alla pornografia, o anzi che il Signore mi ha liberato dalla dipendenza alla pornografia, che ho iniziato veramente a cercare Dio in un modo intimo. A cercare la sua faccia e non solo a livello intellettuale, dove la parola di Dio la leggevo in un modo perché volevo conoscere di più Lui a livello di cuore, volevo innamorarmi sempre di più di Lui. E quindi questo è proprio il mio desiderio e la mia preghiera per tutti voi oggi. Preghiamo. Caro Padre, io ti ringrazio per chi tu sei. Signore, grazie per Gesù. Grazie che tu lo hai mandato su questa terra a morire per i nostri peccati. Signore, grazie perché so che probabilmente la maggior parte, quasi tutti in questa stanza, conoscono te, sono salvati per grazia. Ma Signore, non so quanti veramente possono dire: sono innamorato di Gesù, sono innamorato di te. Io spero, Signore, che ognuno di noi, a qualsiasi punto che noi siamo, possiamo innamorarci sempre di più di te, che possiamo cercare te, che quel buco che c'è in fondo a tutti noi, che io l'ho riempito con la pornografia, che altri forse l'hanno riempita con l'alcol, o a volte si può riempire con cose buone, come il lavoro, come un hobby, o persino con un ministero, che invece lo possiamo riempire con l'amore per te, Signore. Io prego questo per tutti i miei cari fratelli qui stamattina. Grazie, Signore, proprio perché tu ci hai amato per primo. Nel nome di Gesù. Amen.